in attesa di GGN, mi dice?
Ma io non so che cazzo succede, adesso funziona, porca
Oh,
puttana.
allora, eccoci qua, intervisteremo oggi. Mi
Non
senti,
riesco a
quindi?
capire. Sì, io ti sento, ti vedo bene, fluente, spero sia lo stesso per me.
Perfetto, ti vedo bene e
Ok.
ti intervisteremo, quindi è invertito, sono io l'intervistatore.
Sì, al contrario, di solito io sto su. Vedo se
Esatto.
riesco a prendere. Non riesco a prendere nemmeno la cazzo delle domande che avevo sul mio profilo. Non so perché non. Mi dà problema di connessione, problema di connessione, problema di connessione. Però
Vabbè,
adesso sembra funzionare.
tanto mi hai
Vabbè, insomma.
mandato lo screen nella chat, lo puoi
Sì.
prendere da là se vuoi.
Ok, come faccio a tirar giù la diretta senza uscire per prendere. Aspetta, vedo se riesco ad accedere da PC e vedo i DM da PC.
Vai.
Allora, beh, innanzitutto,
Yes.
sfruttiamo i tempi morti. Grazie per aver accettato,
No, grazie a te,
assolutamente, non diamo per scontato.
scusami il ritardo di un
Ah,
giorno per causa
figurati,
della febbre.
capisco, il coronavirus sta dando problemi. Niente, senti, perché non ci parli di quella che è stata la tua esperienza che poi ti ha portato a scrivere il libro? Nel frattempo io cerco la nostra conversazione così recupero le domande. Puoi iniziare a
Volentieri.
presentarti.
Allora, innanzitutto grazie a te di avermi invitato a fare questa diretta Instagram. Sai che è la prima volta che io faccio una diretta su Instagram?
Davvero? Prima ti abbiamo battezzato oggi?
Sì, nel senso che l'ho fatta una volta sola col mio profilo e basta, senza questo schermo
Senza il doppio,
condiviso.
sì.
Esatto. Però anche lì fu una cosa tipo di 20 secondi, perché io Instagram, a parte che per i miei clienti, non l'ho mai utilizzato in vita mia. Ho sempre lavorato soprattutto negli ultimi anni nel B2B e quindi sono quasi un neofita di Instagram.
Ok.
Allora, la mia storia su come sono arrivato a scrivere il libro è una bella storia, nel senso che io lavoro nel digital dai primi mesi del 2014, quindi quasi col 2020 saranno 6 anni che lavoro in questo settore. E quello che è successo è che nel 2014 ho cominciato a fondare una startup, poi da che ero uno studente universitario che voleva fare una startup e nel tempo libero provava a smanettare per fare un'app, l'ho fatta sul serio, ho raccolto 350.000 euro di investimenti in Italia e ho usato questa scusa del funding per lasciare l'università. Avevo un motivo valido per
Ah,
tornare da là a
ok,
spaccare, quindi
sì.
vabbè. Lascio l'università che ho trovato un lavoro. Poi che succede? La startup facciamo funding, andiamo sui giornali, si chiamava Quokka, la società, abbiamo fatto due prodotti, Quokka e Razzmatazz. Andiamo sui giornali, facciamo anche un bel numero di utenti. Tra i due prodotti che abbiamo realizzato, alla fine della fiera avevamo 30.000 iscritti. Però quando era il momento proprio di fare sul serio, di chiudere un Series A da un grande player italiano del digital, che insomma speravamo ci potesse dare 1 milione, 1 milione e 2 di Series A dopo 350.000 che abbiamo raccolto, succede che il nostro concorrente ci sbaraglia completamente perché viene comprato da Snapchat e integrato dentro Snapchat e noi perdiamo tutto il mercato che avevamo. Da lì diciamo che per noi consideriamo questa storia un fallimento. Poi è vero che da lì c'è stato un merge, un acquisition col nostro investitore principale, ma non era un, diciamo, è stato un paracadute d'oro. Noi non volevamo quel destino per quella società. E quindi da lì abbiamo iniziato a far crescere i prodotti degli altri. Però quello che succede è che, sebbene eravamo bravi e sapevamo fare un sacco di roba, nessuno sapeva chi eravamo. Cioè, quindi eravamo dei consulenti che all'atto pratico sapevano fare un sacco di cose e nessuno aveva la più pallida idea di chi fossimo. E quindi ci serviva un modo per farci conoscere in brevissimo tempo, perché non volevamo perdere nessuno dei talenti che avevamo dentro la startup, mantenere quelle persone, continuare a pagare gli stipendi. E abbiamo scoperto, un po' studiando il mercato, che effettivamente LinkedIn, soprattutto 2 anni fa, questo succedeva alla fine del 2017, inizio del 2018, LinkedIn, soprattutto 2 anni fa, ancora oggi, ma 2 anni fa ancora di più, era proprio un oceano blu completamente vuoto. E dico, sai che c'è? Proviamo a fare qualche trick su LinkedIn, vediamo un po' soprattutto che fanno gli altri, perché il nostro approccio è sempre stato molto quello di, un modo sexy per dirlo, è fare reverse engineering, ma la verità è che è rubare, no? Vediamo cosa funziona negli altri, lo prendiamo, diciamo, vediamo se funziona pure qua. funziona, scaliamolo.
Via.
Abbiamo visto questi concorrenti americani che in particolare si chiamavano Josh Fletcher, Houston Golden e Ben Lee, che facevano questi mega funnel su LinkedIn dove senza spendere un euro raggiungevano milioni di views. E io ho capito cos'era che faceva questi risultati, l'ho replicato in Italia e poi ho in due settimane, in tre settimane, ho raggiunto 300.000 visualizzazioni su LinkedIn da zero, partendo proprio da zero assoluto. E queste 300.000 visualizzazioni, la mia, in quel caso non era una necessità di fare personal branding, ma era di fare lead. Quindi queste 300.000 visualizzazioni le ho trasformate con un post in un 1.200 commenti, in realtà due post, uno da 1.200 e uno da 800 commenti, in persone che si iscrivevano a un funnel dove praticamente gli promettevo, se commentavano il post, una cartella piena di tutto quello che avevo imparato negli anni di startup, e le automazioni del bot li portavano a prenotare un meeting con me. Da lì uscirono, mi sembra, 50 meeting, sono tutti dati che comunque stanno nel libro, dove sì, racconto sì. Questa storia. E sono usciti un sacco di meeting e il primo anno abbiamo fatto da quel funnel 250.000 euro di vendite di servizi della nostra nuova agenzia di consulenza, che era nata in quel modo. Poi è chiaro che in realtà i motivi per cui noi continuiamo a crescere sono mille, non è solo LinkedIn. No? Abbiamo unito le forze con Luca Barboni, noi vendiamo un servizio di growth hacking in outsourcing, no? Quindi ci affidi una metrica del tuo business e noi grazie alla sperimentazione facciamo crescere. E è ovvio che poi i motivi per cui stiamo crescendo non sono solo LinkedIn, nel senso che aver unito le forze con Luca quando abbiamo fondato questa società è stata una delle variabili fondamentali per cui continuiamo a crescere, a ricevere clienti, a riuscire a ottenere risultati per i nostri clienti, eccetera. LinkedIn, molto spesso i giornali, no? Pure ieri ho pubblicato sul mio profilo LinkedIn un articolo di The Post internazionale. Che
TP, dice, sì, l'ho visto.
Esatto, ha fondato la sua azienda grazie a LinkedIn, un po' forte. Però
molto clickbait, no?
Sì, hanno usato, chiaramente è comunque una parziale verità, nel senso che grazie a LinkedIn abbiamo ottenuto almeno l'85% dei nostri dei bilanci delle nostre, sono due anni che siamo in vita, della nostra azienda negli ultimi due anni. Però c'è anche altro, nel senso che poi bisogna mantenere i clienti, fare upsell ai clienti, vendere,
chiaro.
Cioè non è solo LinkedIn. E così mi sono ritrovato a scrivere questo libro, nel senso che poi questa roba effettivamente una delle recensioni, delle prime recensioni che ho ricevuto del libro è di Matteo Liotta, che è il direttore marketing di Elevate, che è la firma di consulenza di crescita di El Venture Group, che è il più grande fondo investimento in Italia, che dice questi risultati su LinkedIn nel nostro settore non è mai ottenuti nessuno, no? E da lì un po' è nata la questione, nel senso che avevo fatto questa roba, i clienti stessi mi chiedevano voglio farlo anch'io, a un certo punto ho scritto una guida e l'ho cominciato a distribuire, solo che da 10 pagine, 20 pagine, cioè, sono diventate 250.
È diventato un libro.
E allora ho detto, sai che c'è, facciamo un libro.
Sì, avete fatto benissimo, anche perché si nota la natura del libro che parte da un case study, no? Quindi,
era un case study, cioè era nato come case study.
C'è Luca intanto che dice che fa live bombing.
Sì, adesso
sì, dicevo, ho apprezzato molto la natura del libro, che è qualcosa che non è che parte dal 2000 e arriva fino, no, cioè qualcosa che è successo comunque in un arco temporale breve, ci sono tutti i numeri, ci sono tutti gli step che sono stati fatti. Diciamo che se qualcuno si mette con il libro al lato è assolutamente un modello replicabile, insomma. Quindi
sì,
io ho preso qualche spunto, qualche consiglio per migliorare il mio profilo LinkedIn dal libro, e insomma i risultati si sono visti così già in un mese, tre richieste di tre proposte di lavoro, le metriche le hai viste stesso tu nel grafico. Allora, io non c'ho qui le domande, però cerco di ricordarmele perché non mi fa aprire gli sticker dato che non sono sul mio profilo. C'era una domanda molto ricorrente che era riguardo una credenza delle persone che hanno, che siccome non lavorano oppure non hanno niente da, non lo so, nessuna esperienza, credono che LinkedIn non possa aiutarli. Quindi studenti, neolaureati oppure chi si sta per laureare, come potrebbe sfruttare meglio LinkedIn? Che cosa potrebbe buttarci su, insomma, per iniziare ad utilizzarlo, secondo te?
Allora, in generale la produzione di contenuti è un modo nuovo di cui disponiamo nella nostra epoca per mostrare le competenze che abbiamo. nel senso che è vero che molto spesso magari non abbiamo una storia, non abbiamo un percorso lavorativo, se siamo degli studenti appena usciti dall'università o da qualunque tipo di formazione, di corso di studi, però se sappiamo fare qualcosa, produrlo è una buona idea, nel senso che mi viene in mente che se vuoi lavorare nel digital marketing, la cosa migliore che puoi fare, se non hai mai lavorato, non hai mai fatto nulla, è fare un piccolo esperimento e documentarlo e raccontarlo, così da crearti delle storie da raccontare, perché la cosa è, probabilmente non hai mai lavorato, ma se sai fare delle cose, beh, allora falle e dimostralo e
racconti. Le dimostri, sì.
Esatto. Che è un po' quello che ho fatto io, chiaramente il mio era un caso aziendale, quindi aveva tutta la risonanza di un caso aziendale, 350.000 euro raccolti, eccetera, ma non è tanto il discorso di essere o non essere un SRL. Oggi se vai su Worldpilia, ti prendi un prodottino in affiliate, fai 3 campagne con Facebook Ads, un caso studio lo generi in un attimo. Una cosa del genere è molto bene, secondo me, un esempio di una persona che ha fatto una cosa simile, si chiama Francesco Sanetti, che era uno studente di un corso di Luca all'università, che era proprio appunto uno studente appena uscito dall'università. Che cosa ha fatto? Si è iscritto proprio a Worldpilia, ha cominciato a fare affiliate, a vendere prodotti e a documentare quello che faceva su LinkedIn. Adesso, nel giro di un anno, si è aperta una società che fa consulenza, Facebook Advertising e Google Advertising, e quello che ha fatto risponde proprio a questa domanda che mi stai facendo. Era uno studente che si è sporcato le mani, ha smanettato, ha generato degli esperimenti con pochi soldi, probabilmente investendo 200-300 euro, e però, tra a parte parentesi, investendo 200-300 euro che gli tornavano indietro comunque, quindi nel frattempo...
Vabbè, chiaro, investimento, sì. Sì,
esatto. Quindi la risposta, secondo me, migliore è: se sai fare delle cose, falle nella dimensione più piccola che puoi, quindi in base agli strumenti che hai, la disponibilità che hai, magari fai un blog se non vuoi fare un e-commerce in affiliate, racconta, documenta tutto e automaticamente attirerai l'attenzione di chi ha bisogno del tuo servizio, se vuoi fare il consulente freelance, o delle tue competenze se vuoi farti assumere. Mentre lo fai, chiaramente magari popola la tua rete di connessione di potenziali lead, che siano potenziali clienti o siano potenziali datori di lavoro. Magari inizi ad aggiungere aziende che, se vuoi fare un caso studio in cui racconti come hai fatto Facebook Advertising, vedi di aggiungere persone, aziende che potrebbero aver bisogno domani di assumerti come advertiser su Facebook.
Ok, un'altra domanda era proprio questa, cioè conviene aggiungere chiunque, insomma, prendere tutta la ciccia e tirarla dentro, oppure focalizzarsi solo su chi potrebbe esserti utile nel tuo network?
Beh, assolutamente su solo chi può esserti utile, solo su chi può comprare da te. Ora io dico può comprare te perché chiaramente l'utilizzo che faccio per me, per i miei clienti che suggeriscono il mio libro, nei miei corsi, è sempre quello di utilizzare LinkedIn per vendere, però in generale che sia qualcuno che ti deve comprare, che deve comprare il tuo servizio, qualcuno che deve assumerti, non ha alcun senso utilizzare LinkedIn per raggiungere persone diverse da persone che hanno queste caratteristiche, a meno che tu non sia l'amministratore delegato e vuoi assumere, però comunque punta il mirino nella direzione giusta. Cioè il marketing fatto bene è esclusione prima di ogni altra cosa. Escludi tutto ciò che non ti potrà mai dare dei soldi e punta solo su quella parte di persone che possono pagarti.
Ok, questo lato azienda, mentre lato persona che inizia, non so, quello di cui stavamo parlando prima, quindi qualcuno che magari parla del suo percorso.
In quel caso, se non stai vendendo ma stai in generale parlando del tuo percorso, hai motivi di hiring o di personal branding, il suggerimento è di utilizzare due tipi di platee. Una è quella che spingerà i tuoi contenuti in alto. L'altra è quella con cui finalizzerai invece la tua conversione, che sia hiring o un nuovo cliente, no? Perché che succede? Io, per esempio, ho due tipi di persone che cerco di coinvolgere nei miei collegamenti, che sono gli altri marketer e i miei potenziali clienti. Chi fa marketing è incuriosito dai miei contenuti, perché il mio tipo di approccio è un approccio molto tecnico, dove svelo sempre cose che faccio, casi studio, come li faccio, che tecniche uso, eccetera. Quindi i marketer commentano, interagiscono, fanno domande. Gli amministratori delegati o i proprietari d'azienda, o i direttori operativi, stanno lì, guardano e dicono: beh, se questa roba l'hai fatta all'azienda, questi ti hanno fatto tutte queste domande, hai risposto a queste domande spiegando che fai questo, questo e questo, boh, quasi quasi serve anche a me e mi scrivono. Quindi okay, creati una platea di persone che gli interessa quello che fai, quindi interagiscono con i tuoi contenuti, e poi dall'altra parte devi avere invece la platea che finalizza la, la conversione.
Chiaro. A tal proposito delle platee, ricordo una domanda di qualcuno che chiese: perché il tuo libro sta girando su LinkedIn in questi giorni? Da, tutte le persone lo stanno condividendo. Che cosa sta succedendo?
Allora, ecco, bella questa domanda. Allora, praticamente, cosa è successo? Abbiamo fatto un referral program, per cui, siccome noi abbiamo lanciato il libro alla fine del 2019, ma questo lo sa chi ha comprato il libro, quel lancio era un grosso, grosso, grosso esperimento di marketing. Cioè, che vuol dire?
In mezzo ce l'ho anch'io, io ho la versione nera, sì.
Esatto. Perché era un esperimento? Allora, innanzitutto cos'è un esperimento? Noi trattiamo il marketing, il nostro lavoro è trattare il marketing invece che con la, la logica del investiamo X mila in 12 mesi, centelliniamo i nostri budget in piccoli esperimenti, vediamo quello che funziona e lo scaliamo, no? In realtà non gestiamo solo il marketing così, gestiamo proprio l'impresa. Noi sperimentiamo, molto spesso vendiamo prima di creare e poi solo ciò che ha mercato lo creiamo effettivamente, lo scaliamo e ne vendiamo di più. E quel lancio appunto era un esperimento perché la nostra ipotesi era abbiamo questo contenuto, abbiamo questo prodotto, abbiamo questa formazione da poter vendere, ma effettivamente se ne può vendere così tanta in Italia? La risposta è stata assolutamente sì, i tassi di conversione sono stati straordinari e quindi stiamo predisponendo ora questo, questa seconda apertura delle vendite. Noi in 72 ore abbiamo fatto 700 vendite a fine di, alla fine di dicembre, alla metà di dicembre, e quindi abbiamo detto ok, nel 2020 questa cosa verrà scalata perché effettivamente il mercato c'è. E quello che abbiamo fatto è stato, visto che un ragazzo che si chiama Alessandro Canulli ha condiviso su LinkedIn uno screen del mio libro scrivendo ho comprato il libro perché mi interessa, però il vero motivo per cui l'ho comprato, fa un po' ridere, è partecipare al funnel di lancio. Come ho scritto 250 pagine di libro e tu l'hai comprato solo per la campagna.
Voleva fare reverse engineering sul tuo funnel.
Esatto, e però è stata una cosa molto, molto, cioè alla fine mi ha fatto piacere, è una cosa bella che ha detto, no? Quindi ho detto, ma se è così interessante, oltre il libro, anche come lo vendiamo, abbiamo pensato di dare accesso live a un gruppo segreto dove condividiamo tutte le attività di come gestiamo il team, scriviamo i copy, scriviamo le mail, facciamo la strategia, tutto quello che riguarda le attività di lancio in un periodo del genere, no? Perché lanciare un prodotto del genere magari può essere utile a qualcun altro, un domani per un cliente, per se stessi. E hanno partecipato un sacco di persone a questo referral program. Attualmente sono state condivise, mi sembra, 85 foto su LinkedIn.
Su LinkedIn.
Esatto, sì, sì. Questi due giorni. E poi col fatto che noi vediamo le foto, ovviamente le commentiamo, no? Perché io, Luca, a diverse persone che hanno partecipato alla stesura del libro, quando hanno visto una foto, abbiamo detto loro, se vedete queste foto, commentatele, perché insomma, più le diffondiamo, meglio è. E commentandole tutti stanno praticamente intasando LinkedIn e ci stanno facendo una pubblicità organica.
Sì, sì.
Cioè, vero, se considera che sono 80, avranno fatto 4.000 visualizzazioni di reach ciascuna, 8, 6, 24, sono 320.000 visualizzazioni della copertina
del libro. Sì, 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 del libro. Vero, vero.
È un'operazione di referral che ha funzionato, sta funzionando bene.
Ok, ok. C'è nei commenti Serrant Brand, lo compro? Io voglio partecipare, immagino al funnel di referral.
Ok.
Devi iscriverti al bot di Roberto su Facebook. Su
allora, sì, se vai sul mio profilo Instagram, che tra l'altro ho fatto oggi, perché ne avevo uno vecchio distrutto, te l'ho raccontato, da tutti i bot che avevo testato per i miei clienti, eccetera. E se vai sul mio profilo Instagram, questo qui, c'è in bio libro.linkedino.io, il link dove venderemo il libro quando riapriremo le vendite. Al momento c'è un tasto che ti dice mettiti in lista, ti avvisiamo quando apriamo le vendite, e se clicchi verrà avvisato automaticamente non appena le apriamo.
Ok, intanto salutiamo Alfamente che dice ciao Gigi e ciao Roberto. Allora, è entrato Daniele Sundas, perché l'altra volta mi ha ripreso perché l'ho chiamato Sundas, che aveva fatto tra l'altro una domanda che io non mi ricordo, quindi se c'è qualche domanda, alcune magari poi mi tornano, altre non me le ricorderò, perdonatemi, Scrivetele nei commenti che rispondiamo adesso. Rob, non so se tu ricordi qualche altra domanda. C'era qualcos'altro che ti ricordavi da quello che ti ho girato?
Sì, ce n'è una, mi sembra, di Ilaria Gonzalez. Non so se è connessa.
Cosa dice?
Che è una lettrice del mio libro, che chiedeva quale parte del... Ora, non vorrei confondere se è sua o no la domanda, però insomma la domanda che ricordo, e dice quale parte del profilo LinkedIn è più importante?
Ah, vero, citare, no? Vero, sì, non sì. So sì. Okay.
E in realtà la risposta a quella domanda è molto interessante, secondo me, perché il concetto è proprio il modo in cui tratti il profilo LinkedIn e il modo in cui devi cercare di trattare il profilo LinkedIn. Ora io lo descriverò dal punto di vista di chi vende, sì, però troveremo un modo anche per adattarlo, visto che molte domande sono anche su per trovare lavoro, se sono
consumers.
Esatto, quindi magari troviamo un modo per adattarlo. Però il concetto qual è? Che se tu smetti di guardare a LinkedIn come una piattaforma come un semplice social network, ma proprio come una piattaforma di vendita, quello che puoi riuscire a visualizzare è che ci sono gli stessi strumenti identici che hai a disposizione quando proprio utilizzi internet per fare vendite. Cioè, su internet che cosa vedi? Vedi l'acquisizione del traffico, la conversione del traffico in lead e la conversione dei lead in vendite. L'acquisizione del traffico avviene con gli annunci, la conversione in lead avviene con le pagine web, quindi con le landing page, così di web, e poi la trasformazione in vendita col marketing conversazionale, le mail o le telefonate. Il tuo profilo LinkedIn in realtà è una vera e propria landing page, perché tu sul tuo profilo hai la possibilità di inserire immagini e copy, che sono gli elementi di persuasione principali nel marketing a risposta diretta. Cioè, il marketing a risposta diretta non è altro che, immaginatevi di avere uno scrigno davanti, questo scrigno contiene un tesoro, e voi avete questo scrigno, c'è il classico lucchetto, quello con i numerini, no? Le combinazioni numeriche per aprirlo. Le parole nella vendita online sono quella combinazione, no? Quella combinazione di numeri. E se tu cominci a trattare il tuo profilo LinkedIn ovunque come una landing page dove immagini di poter utilizzare il copywriting persuasivo per convincere le persone a fare un'azione, che sia contattarti in privato, che sia mandarti una mail, che sia aggiungerti alla rete di collegamenti, o qualunque azione a valore per te per spingerli oltre il funnel, vedrai che capirai che ogni parte del profilo in realtà è fondamentale, perché cominci a trattare la tua headline come un annuncio pubblicitario per attrarre più click e più visite, il tuo profilo, la parte della bio, come una sales letter per convincerli a continuare a leggere, e la word description come una sales letter per convincerli a chiamarti, a cliccare sul tuo sito web, dove poi prenoteranno una call, no? E quindi in realtà non è tanto quale è più importante, ma che ruolo ha ogni parte del profilo. Immagina che se tu vai sul mio profilo, per esempio, troverai la mia headline che dice Sales Growth per aziende B2B, nominato da The Roman Post tra gli under 25 più influenti in Italia, e ho raggiunto 2 milioni di persone su LinkedIn, quindi ti do un motivo per leggermi. E poi c'è un'immagine copertina in cui sono davanti a 200 persone con la mano alzata, quindi cazzarola, se questo parla di marketing a 200 persone, una cosa, almeno una la saprà.
Sì, sì, sì. Queste dinamiche, tra l'altro, sono, per chi sta ascoltando, sono tutte descritte nei dettagli nel libro, cioè esatto, c'è proprio sì, il perché ci sono queste cose qua.
Esattamente.
Quindi c'è un motivo valido dietro.
Non che è poi così, perché... cosa è che, avendo scritto il libro, avendoci messo quegli screenshot lì, io adesso non posso cambiare l'immagine copertina per meno un anno. Leggi il libro e c'è scritto.
Vabbè, alla fine ci sta, un'immagine che può durare.
Sì, no? va bene, però leggi il libro e scritto, vieni a vedere sul mio profilo, poi appena sul mio profilo,
cioè...
capito? Quindi non posso cambiare niente.
Vabbè, ci sta. Saluto FM Visual Designer, che è appena entrato in live. Un po' di driga qui. No, stasera purtroppo no, solo marketing. Daniele chiede, cioè dice che praticamente, Daniele, alla tua domanda abbiamo già risposto, cioè era quella che aveva chiesto se fosse più corretto connettersi a più persone possibili oppure segmentare e targettizzare solo un certo tipo di persone. Abbiamo risposto prima, ti va a rivedere la live magari in differita oppure ascolti sul mio podcast. A me intanto è tornata in mente un'altra domanda. A parità di contenuto, quale formato è più rilevante per LinkedIn? Immagine, testo, video?
Allora, in questo momento, in maniera assoluta, i documenti PDF. Incredibile.
PDF, wow.
Sì. In maniera assoluta i documenti PDF. Allora, innanzitutto LinkedIn apprezza tantissimo la variazione della tipologia di contenuto. Quindi l'algoritmo, soprattutto ultimamente, l'algoritmo di LinkedIn non ha in maniera assoluta un formato preferito. Nel senso che se tu posti tanti contenuti testuali, dopo un po' LinkedIn apprezza di più se condividi un video. La stessa cosa se condividi tanti video, LinkedIn apprezza di più se a un certo punto condividi un testo scritto. Quindi c'è questo da tenere sempre a mente quando fai contenuti su LinkedIn. In questa fase, perché hanno molto valore i documenti in PDF? Perché quando tu pubblichi un documento in PDF da qualche mese, su LinkedIn c'è la possibilità, sia da mobile che da desktop, di visualizzare slide per slide direttamente nell'home page.
Sì.
E l'algoritmo di LinkedIn attribuisce al PDF...
Ok, ogni slide
è un'azione.
Sì. Ah, ok, magico. Come Instagram, praticamente, sì.
Bravissimo. Quindi se tu sei capace di creare un documento PDF che ha 100 slide e queste 100 slide vengono scrollate tutte...
Tutte 100,
LinkedIn attribuisce al tuo contenuto un valore enorme. Pensa che sia interessante e quindi gli offre una reach organica molto, molto, molto ampia.
Ok, ok.
E un'altra cosa è l'utilizzo in generale del tasto che offre LinkedIn quando tu scrivi un copy molto lungo, in realtà molto lungo, basta superare le due righe, e se c'è un allegato anche una riga e mezzo, quando tu scrivi un copy che è più lungo di due righe c'è un tasto che appare, che mostra altro se utilizzi LinkedIn in italiano, see more se utilizzi LinkedIn in inglese. E quel tasto è un tasto che nell'algoritmo di LinkedIn ha un peso importante. L'algoritmo dà un punteggio di attribuzione, poi anche i punteggi di attribuzione sono tutti spiegati nel libro, come LinkedIn analizza e calcola l'importanza del post e le azioni che fanno gli utenti. In particolare quel capitolo l'ha scritto il CTO di LinkedIn, della nostra azienda con cui abbiamo prodotto questa piattaforma per automatizzare completamente LinkedIn. E quindi, oltre il formato, la tipologia, il discorso è anche l'utilizzo del copy in modo tale che convinci le persone a cliccare spesso su mostra alta.
Anche quella è un'interazione, no?
Quella è un'interazione.
Contata con un'interazione.
E come si fa a farlo? Essendo e cercando di essere il più possibile controversi sulla prima riga. Tu prendi i miei post, per esempio c'è un che ha fatto 700.000 visualizzazioni, che inizia con la mia startup è fallita, ho perso 300.000 euro, mostra altro.
Sì.
Vedi un po' del genere e dici, che idea, aspetta, arrivo, fammi vedere la storia del ragazzo, perché
sì, è vero.
Che è successo.
Quindi osare anche magari rischiare di finire anche in clickbait zone, ovviamente esagerare, ma cercare di mantenere poi comunque la promessa nel testo, altrimenti passi per cazzare.
La cosa importante per me quando scrivi copy è dire la verità, nel senso ho imparato questa lezione da uno dei migliori clienti che io abbia mai avuto, non che prima dicessi bugie, sono sempre stato anche un grande amante della verità, però c'è una persona che ho conosciuto che è l'amministratore delegato di Welcome Italia, che è una delle il quarto operatore telefonico, non è una pubblicità, mi sono raccontato.
No, vabbè, anche se fosse le dirette sono marchetta free.
Non mi hanno pagato, su Instagram ho 104 follower, varrei tipo un euro. Però insomma, questa società è una società molto molto bella, è il quarto operatore per dimensione, operatore telefonico in Italia. E quello che ho imparato è che puoi dire di tutto nel marketing, nel modo che vuoi, ma la cosa più importante di tutte è sempre essere estremamente sincero. E a proposito di questa storia, mi ricordo che me la sono ricordata proprio bene 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 quando successe che, giustamente secondo me, era ora che arrivasse, perché uno scrive un libro con sconosciuto, 2 milioni di views e 250.000 euro di vendite con LinkedIn. È arrivato uno e mi fa: scusa, tutto bello, ma non è che posso vederlo che è vero che tu hai fatto 250.000 euro di
vendite? vabbè, la domanda è lecita.
Come?
La domanda è lecita, insomma.
La domanda è lecita, infatti quando è arrivato ho detto: finalmente è arrivato qualcuno. E tanto è entrato anche Luca nell'ufficio.
Oh, dov'è? Eccolo, ciao Luca! Buonasera.
Voglio fare una cosa tantissimo.
No, non ho capito, non si sente.
Aspetta, gira lo schermo.
Ah, anche tu ci sei. Ah, ok, c'è una tipo una...
Inception.
Inception, la diretta nella diretta.
Esatto. E quindi no, è arrivato questo Filippo Tacchini che ha detto posso vedere che è vero, e praticamente gli ho preparato un dossier con il bilancio, c'è un video su LinkedIn dove poi ovviamente lui ha detto se è vero, però ti fai fare un'intervista che dici che hai visto il bilancio, le fatto
okay, sì,
e cosa ho fatto? Ho fatto il flusso di tutte le conversazioni LinkedIn iniziate da quel funnel lì e il nome dell'amministratore delegato con cui io facevo la conversazione e il contratto firmato con la freccetta.
Con la freccetta.
Screenshot, sì. Conversazione LinkedIn, freccetta, contratto.
Minchia,
firmato.
Che lavorazzo.
Madonna, una cosa incredibile. Però ho fatto volentieri perché per me è un social proof.
Sì, sì, poi sarebbe venuto fuori il case study.
Esatto. E lì ho detto, bella prova che... cioè, bella prova che, insomma, dire la verità è una cosa che premia da morire. E quindi la cosa fondamentale, secondo me, nel marketing è sempre di quello che vuoi, di come lo vuoi, cerca il personaggio, sperimenta. Tanto nessuno si ricorderà delle figuracce, dei mini esperimenti che hai fatto, ma si ricorderanno dei contenuti andati estremamente bene e visti da migliaia e centinaia di migliaia di persone. E quindi l'unico modo per trovare contenuti che leggono centinaia di migliaia di persone è sperimentare tanto. Sperimenta, usa il tono che vuoi, di sempre la verità, perché poi potrebbe arrivare un Filippo che ti dice...
Che ti chiede e ti mette
fammi
in
vedere che...
Sì, sì.
Esatto.
E ti attaccia. Psicologo del web chiede, quindi suggerisci di creare contenuti tipo carosello di Instagram ma in PDF?
Sì,
alla fine sì.
Assolutamente sì. E se vai a vedere infatti il mio profilo LinkedIn, c'è un post che ho fatto 2 mesi fa dove chiedevo di scegliere il colore della copertina del mio libro. L'ho fatto in formato PDF e in formato PNG, 2 post. Quello in formato PDF ha fatto 400 commenti di persone che dicevano blu, rosso, bianco, bianco, viola, nero, giallo. E invece il PNG l'ho eliminato, non c'è più, perché
aveva
un
A-B test praticamente.
Sì.
Sì, che tra l'altro è quello che ho fatto io proprio... ieri o 2 giorni fa praticamente ho preso un post che avevo pubblicato su Instagram, quello su bias cognitivi e coronavirus, che tra l'altro avevo creato con Canva, quindi non mi costava niente scaricarlo in PDF, e come l'ho caricato su Instagram l'ho caricato così anche su LinkedIn, adesso cioè, sta andando, insomma c'ha poche interazioni, però il contenuto su LinkedIn vive tanto, quindi puoi valutare. L'ho condiviso in PDF, sì, c'è scritto una piccola didascalia.
Più interazione degli altri post rispetto alle foto?
Allora no, dipende anche perché diciamo a parità di contenuto no, ci sono alcuni post che sono andati meglio perché testuali e scritti anche seguendo alcune leve psicologiche, quindi diciamo un po' mi aspettavo che sarebbero andati meglio di altri. Devo fare un test se a parità di contenuto, quindi dico la stessa cosa, ma magari la dico in un'immagine o la dico in un testo, se cambia qualcosa. Questo no. Diciamo, ho voluto provare perché pensa che ho chiesto ad un amico come si faceva a pubblicare il post a carosello e lui mi ha detto guarda devi pubblicare il PDF, non lo sapevo, quindi diciamo mi hai beccato fortunato stasera. C'è una domanda di Alfanente. Roberto, una domanda: meglio creare un profilo del mio brand o me come persona? Quali sono i vantaggi di uno rispetto all'altro?
Ok, allora diciamo che LinkedIn per le vendite, non so se si tratta di vendite in questo caso, però se vuoi creare un brand immagino che tu sia lì per vendere qualcosa. Vendere soprattutto nel B2B in Italia è una questione tra persone, molto tra persone, e il vantaggio di LinkedIn è proprio questo, è proprio il fatto che sono le persone a vendere servizi o prodotti ad altre persone, e la cosa che attira le visualizzazioni, i post sono molto 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 le storie, e le storie di persone attirano molto di più delle storie di imprese la maggior parte delle volte, o storie di persone connesse ad imprese, chiaramente è quello che facciamo noi imprenditori, raccontare storie connesse che connettono noi alla nostra azienda, no? Quindi secondo me la variabile numero uno del motivo per cui LinkedIn funziona bene quando si tratta di vendita è che sono gli imprenditori, le persone a vendere alle aziende, e il profilo personale quindi conserva in maniera proprio definitiva rispetto al profilo aziendale molta molta più umanità ed empatia. E una delle leve principali che in realtà genera click, genera conversazioni e genera relazioni è proprio questa empatia che puoi creare con i post LinkedIn, no? il discorso che ti facevo prima del mio post controverso, la mia startup è fallita, il mio cliente voleva darmi 50.000 euro di budget ma li ho rifiutati, ho perso 300.000 euro, sono tutte molto umane, sì. Umane. Che sì. Poi devi essere bravo con il copy a trasformare quel post in un post che guida verso il valore che tu vendi, lezioni che hai imparato correlate al servizio che vendi o da lì magari è nata la tua azienda attuale. E quindi se sei un profilo personale puoi utilizzare queste leve. In particolare, la prova proprio schiacciante di questo è un post recente di Luca, mi può aiutare scrivendo nome e cognome, se mi ricorda anche lui, Alice... ora arrivo a Luca e mi aiuta nei commenti.
Quella tipa che sta condividendo le storie di donne imprenditrici?
Non lo so se è donne imprenditrici, dai, a questo punto te la cerco. Che è Alice Marmieri.
Ah, Marmieri, ok. No, non...
Che ha fatto questo post che creava un sacco di empatia e ha generato infatti 8.000 errotti. Alice Marmieri, eccola qua, sì. 8.000 errotti consiglia e qualche centinaia di commenti, proprio perché raccontava di una frustrazione personale relativa al fatto che dopo aver lavorato in un brand, in un mega brand, la considerazione che hanno di te...
Ah sì, quello che parlava di Google, mi sembra. Sì,
bravissimo. Sì, 9.000, sì. Addirittura 9.000.
Mi è apparso, sì. Che adesso fa l'imprenditrice, si è messa in proprio, insomma.
Sì, è una consulente, mi sa che è proprio una consulente.
Sì, l'ho visto quel post, sì.
E quindi qual è il punto? Che è proprio il discorso di utilizzare l'empatia, la missione di debolezza, tutte queste leve che ci rendono vicini a chi ci legge, generano un sacco di interazioni e la verità è che tutte queste interazioni veicolano traffico sul tuo profilo e il tuo profilo, se l'hai trasformato, come dicevamo prima,
in una landing page,
cattura certamente clienti, cioè io faccio 6.000, 7.000 visite a trimestre perché LinkedIn te li dà ogni 90 giorni,
come l'IVA,
faccio 7.000 visite al mio profilo, ogni settimana riceviamo 3-5 prenotazioni di meeting spontanei in inbound, così, perché il mio profilo appunto è una macchina che genera continuamente contatti. Quindi utilizzare il proprio profilo veicola un sacco di traffico per queste ragioni, un profilo personale veicola un sacco di traffico per queste ragioni, utilizzare il proprio profilo come una landing page converte in maniera significativa il lead e quindi la scelta migliore per queste ragioni per me ad oggi è fare un profilo personale. L'altra cosa però che sto testando è questa, creare, ed è un esperimento che sto facendo in questo periodo, creare un profilo aziendale con nome e cognome e i post che vanno particolarmente bene nel tuo profilo personale, prenderli, pubblicarli nel profilo aziendale, investire in advertising sul profilo aziendale, che apparirà però come Roberto Verde, quindi non è 247X, ma è comunque un'azienda che ha il tuo nome, ma il vantaggio è che puoi sponsorizzare, e vedere se scalare i post che hanno funzionato con l'organico, quindi magari che fanno 1.000 commenti, 500 commenti con l'organico, ti genera un post evergreen che magari potenzialmente, se il copy è vero che funziona, potrebbe raggiungere anche 20.000, 25, 40.000 commenti.
Sì, sì. Il bello di LinkedIn, ne parlavo proprio ieri con un cliente, insomma, con cui ero andato a fare una consulenza, è proprio questo, cioè gli ho detto guarda, io c'ho il post che ha fatto più visualizzazioni di tutto, ne ha 12.000 views, no? Che, diciamo, per essere LinkedIn non è tantissimo, ma il bello è che io partivo senza una community, cioè io su LinkedIn ho qualcosa tipo 400 contatti, no? Infatti lui mi vide i contatti e dico vabbè, ma hai pochi contatti, io ho detto hai capito dov'è? Cioè, considera che io con questi pochi contatti c'ho views del genere ad un post, immagina con una community ben costruita che cosa è possibile fare. Quindi ha una reach veramente, veramente potente. Tra l'altro mi è arrivata appena un'email di una ragazza che ha compilato il modulo di contatto sul mio sito, mi scrive ciao, mi è venuta voglia di scriverti dopo aver letto un tuo post su LinkedIn, sono andata a vedere il tuo sito e la voglia è aumentata, mi occupo di formazione bla bla bla, mi piacerebbe parlare a voce perché ho bisogno di un sito web, nell'attesa ecco un titolo di un libro, vabbè qua mi suggerisci un libro, buon pomeriggio e a presto, cioè, insomma di che cosa stiamo parlando?
Ormai
proprio in live.
parlare in call con 247X generalizza.
Generalizza. Per osmosi, sì. È vero.
No, però, guarda, c'è un video interessantissimo di Gary Vaynerchuk, che è un imprenditore americano, che quindi se lo dicono gli americani fighi, allora...
Allora, insomma,
autorevole, sì. No?
Sì.
Lui dice proprio letteralmente: LinkedIn oggi dice is living a 2012 Facebook moment, cioè che su Facebook nel 2012
faceva così. Nel 2012 era così, sì. No.
E oggi è tremendamente vero, cioè se tu scrivi veramente un post su LinkedIn fatto bene, veramente basta leggere un libro di copy, ma banale, anche Le armi della persuasione di Cialdini. Se scrivi un copy fatto bene, con un valore vero che stai donando alle persone, e le persone lo vedono, perché LinkedIn lo promuove al posto tuo ancora.
Sì,
durerà poco, durerà un ciclo, no? È un ciclo di vita.
Poi inizia a tagliare, sì.
Poi tra l'altro oggi è cambiato l'amministratore delegato, no? Dopo 11 anni.
Di LinkedIn?
Jeff Weiner non è più l'amministratore delegato, adesso è presidente ed è arrivato il nuovo amministratore delegato. Solitamente cambiamenti del genere nelle imprese hanno un significato.
Sì, comportano anche... Sì.
E quindi è una cosa che durerà ancora poco, durerà 12 mesi, 24 mesi. Però oggi è un'opportunità enorme perché accumuli un vantaggio competitivo sulla tua concorrenza. Cioè noi abbiamo, tramite LinkedIn, abbiamo firmato accordi con imprese che non avremmo... Probabilmente mai no, le avremmo raggiunte, però non so quando. Nel senso che Domino's Pizza, che oggi è un nostro cliente, l'abbiamo conosciuto tramite LinkedIn. Domino's Pizza è un'azienda, insomma, di tutto rispetto, anche se è americana, in arrivo in Italia adesso, però è comunque un'opportunità che probabilmente senza LinkedIn non avresti
mai avuto. Sì, certo. Allora, saluto Chicca e Erika Mascia che ci saluta nei commenti. Ovviamente, ragazzi, rinnovo l'invito a fare domande nei commenti. Io non c'ho lo sticker delle domande perché, diciamo, l'ha avviata Roberto la diretta per chi si fosse collegato adesso, perché io avevo problemi di connessione sul mio profilo, quindi non c'ho tutte le domande che mi avete fatto. Sto cercando di ricordarmele, tra l'altro non riesco nemmeno a recuperare i DM da PC, una cosa un po'... Non so se tu sai come farlo, magari recuperi gli screen
allora,
che ti ho mandato.
Vi dono anche un hack in questo
caso. Vai, hackerizzaci la vita, ti prego.
Ho scoperto questa...
Come diavolo hai fatto?
Si chiama Instagram DM.
Instagram DM.
GDM. E, tra l'altro è open source e gratuita. E l'unico rischio è che, come al solito, stanno in Russia, quindi se...
Sì, ok, c'hai questa roba dell'indirizzo IP. C'è psicologo del web che diamo una social proof, dice: sì. Mi avete convinto e mi trasferisco su LinkedIn. Okay. Ottimo.
Abbiamo espanso il mercato. Sono una persona in più nel mercato.
Esatto, vai. Compra da 247X, mi raccomando. Giusto, Luca, si pronuncia così. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche domanda, anche perché ce n'era qualcuno interessante, insomma mi farebbe rabbia non riuscire.
Guarda,
a riprenderlo.
Guarda, sto provando a loggarmi con questo nuovo profilo sui GDM. Vediamo un po'.
E compro pure il link. Mi vedi, Rob?
Vai, sì, mi ha bloccato perché diceva tentativo sospetto, però gli ho detto sei.
Ah, ok. Sono io.
Sì, perché non so se... tentativo sospetto e mi dava la mappetta della Russia, perché ovviamente io sto...
Bene, adesso, tentativo sospetto di nuovo, no? Ti ho perso, ok, adesso
sì,
di nuovo
sì,
qua.
Sì, tentativo sospetto di nuovo mi dava. Vediamo un po' se...
di nuovo tentativo sospetto,
niente, okay.
Ogni volta che ti vediamo sparire, niente. Vabbè, insomma, poi magari poi rispondiamo nelle storie, ricondividiamo gli sticker nelle storie e rispondiamo, insomma, mi dai una risposta, anche se un po' uno sbattimento, magari ciascuno.
Attenzione, ci siamo. 6,
ci siamo?
8, 1,
ci siamo. Abbiamo trovato.
Sì, penso che siamo dentro.
We got it. Yes, no. Sti russi.
Fail, no.
Non va. Comunque, volevo dire una cosa a Luca, che psicologo del web ha detto che compra il libro, quindi voglio una percentuale sulle revenue, mi raccomando.
A proposito, allora, se,
a proposito,
se vuoi una percentuale, possiamo coinvolgerti nell'affiliate launch che faremo.
Facciamo qualcosa di collaborazione, no, in affiliazione.
Di persone in affiliazione c'è un sacco, chiaramente le selezioneremo, però se può essere una di loro...
tra l'altro già mi sembra di avertene venduti, insomma, di aver mandato 3-4 persone sul funnel di lancio del nuovo lancio, no?
Quindi, aspetta, che controlliamo,
quelle sono subito tutte quote di affiliazione.
Controlliamo subito se sei uno che converte.
Gialfio, c'è una domanda nel frattempo che tu controlli. Consigli su personal branding per laureandi in cerca di visibilità e opportunità di lavoro. Ne abbiamo parlato all'inizio della diretta, Robby, però se vuoi dare qualche piccolo consiglio.
Sì, guarda, riassumo.
Dice, meglio Medium, LinkedIn o integrazione tra entrambi?
Ho scritto questo, come vuoi che risponda.
come vuoi che...
No, allora, in generale se puoi utilizzare LinkedIn, non... parto da questa domanda su meglio Medium, eccetera.
Sì.
In generale se puoi utilizzare LinkedIn, non linkare... a posti esterni.
Ok, quindi... questa era un'altra domanda adesso che mi hai fatto
ok, ma scusa, stavo pensando, ma se io chiudo un attimo, esco un attimo dalla diretta e poi rientro per leggere i messaggi e le domande.
Allora, facciamo così, perché non proviamo, siccome tanto tra 10 minuti Instagram ci chiude la diretta, perché non proviamo a fare una cosa? Chiudiamo questa, io provo a vedere se mi fa loggare.
Dai, così raggiungiamo anche più persone che così mandano
via. Ok, ok. Luca dice che mi paga in visibilità, va bene, accetto lo stesso, insomma.
Vai.
Ci rivediamo nell'altra diretta.
Vai. Allora, dopo che Gigi mi doveva intervistare a me, invece l'ho intervistato io sul mio profilo nuovo e ora il mio profilo nuovo si è rotto e quindi intervisto Gigi sul mio profilo vecchio e ora lo invito. Esatto, sì, è bravo, così almeno annunciamo. Gigi, dovresti entrare in attesa di GGN, connessione.
Allora, oh! io lo so che è successo, i russi ti hanno ciulato il profilo.
Dici?
Secondo me sì, hai fatto... Allora, che cazzo se ne fanno? Cioè, c'hai un profilo
104
piccolo.
104 foglie, no!
Wow! Sì, i russi ti avranno ciulato il profilo, insomma. Comunque sono riuscito nel frattempo a salvare gli screen delle risposte su Google Drive, quindi ce li abbiamo qua e possiamo rispondere. A me, io non sono riuscito a riavviare la diretta perché mi dava lo stesso problema di connessione, credo che sia un bug dell'applicazione, tra l'altro.
Addirittura a un certo punto, a me l'altro profilo non avviava più la diretta come a te.
Ok, e... sì. Ci siamo infettati tipo coronavirus, no? La vicenda.
Bravo, a un certo punto pensavo di riavviare la diretta con quello di Luca, che non mi ricordava il mio profilo vecchio.
Ok, sì, sì.
Facciamo col tuo poi invece.
Poi c'è quello vecchio. Tra l'altro io quando sono uscito dalla diretta c'erano i pallini su della diretta tua e mia, cioè io potevo entrare nella diretta dove c'ero io, capito? No? Tipo Inception di nuovo.
Bravo.
Quello che dice tentativo sospetto, questa live è sospetta. Abbiamo hackerato anche... Allora, prendo un po' di domande. C'è una di Michele Pinto. È consigliabile taggare colleghi sui post di LinkedIn, aumenta la ricerca organica?
È consigliabile taggare persone che hanno più follow, più connessioni di te e più follower, anche su LinkedIn ci sono anche i follower oltre le connessioni, di te, perché se commentano, quello che fa LinkedIn è indicizzare e consigliare il tuo contenuto alla loro rete. Maggiore è la loro rete, maggiore è la tua portata. Infatti c'è un mio post di un sacco di tempo fa dove Raffaele Gaido commentò dicendomi che era un paraculo, che avevo scritto, effettivamente era un post da paraculo, avevo scritto mi servirebbe, quello che vorrei rubare da tutti i professionisti italiani è questo, da Giacomo Arcaro la sua capacità di relazionarsi con i media, da Raffaele Gaido la consistency, da Luca Barboni, questo. E avevo taggato tutti, Luca Lamesa, e praticamente questa cosa generò...
È esplosa, sì.
Ovviamente, perché se uno ti tagga in, cui lo, in un posto in cui lo elogi.
In cui lo elogi, sì,
non,
fai le cose.
Non esiste che è proprio per il galateo di internet che non commenti per dare un feedback o per ringraziare. Quindi commentarono tutti e una grande... Quindi tagga persone che hanno nel tuo settore ovviamente hanno tanta riccia. Per quanto riguarda i tuoi colleghi, non li taggare, fai come facciamo noi. Noi, quando lanciamo un post per i nostri... Luca scrive Ego.
Ego, esatto, una grande leva.
Quando pubblichiamo un post, che facciamo? Mandiamo un link dentro il nostro canale Slack Team, chiedendo a tutti i membri del team di interagire col post che abbiamo condiviso. E questo ovviamente genera tanta espansione del post, perché i primi 20 minuti del tuo post sono molto importanti per l'attribuzione, per il modello d'attribuzione della rilevanza di LinkedIn, che se vede che c'è subito una grande attenzione verso il tuo post, capisce che ecco, vedi? Tra l'altro, Hard418, non riesco a... Roberto Giuseppe si chiama lui. Sì. Non riesco a trovare però come ti chiami nel mio chatbot. Visto che sei qui, per favore dimmi com'è il tuo nome su Facebook, perché non riesco a segmentarti.
Praticamente... Proprio micro segmentazione, proprio sulle persone,
sì,
sui singoli.
Hanno condiviso i post, no? E quindi sto segmentando chi l'ha già condivisi per non mandargli il push di condividere il referral, e lui purtroppo, mi dispiace, li sta continuando a ricevere perché non trovo nessun Roberto.
Oh, eccolo, Giuseppe, ce l'hai,
perché ti chiami Roberto Giuseppe su LinkedIn, e allora dicevo, ma come si chiama questo mio bot? Ora lo so, aspetta che ti taggo adesso. No,
vai, segmenta.
Mi sento il nome e poi diventa una lista di chi ha condiviso.
Prendete e segmentatene tutti.
Prendete e segmentate tutti, perché è il modo migliore per fare qualunque cosa su nelle mail, nel bot. Che stavo dicendo prima di questa...
Il fatto che tagghi, no?
Esatto. Dei pod, no? Che tu
i pod, sì.
Che tutti commentano. E questa cosa, sì, l'attribuzione dell'importanza che dà LinkedIn nei primi 20 minuti di vita del post gli dà un botto di valore. Sì. Insomma, sono molto pesanti per l'algoritmo. E quindi un'altra cosa è o mandare il link ai tuoi amici, ai tuoi colleghi, oppure iscriverti all'Empod, che è una piattaforma dove, divisi per argomenti, ci sono dei pod dove tu fai partire il post, lo linki dentro, ci metti i commenti che vorresti che apparissero. Tutte le persone che hanno dato il loro consenso a pubblicare commenti dentro a quel gruppo di argomenti, automaticamente dal loro profilo arriva un commento sul tuo post, che ancora oggi, a quanto pare, espande e funziona. Finché LinkedIn non se ne accorge, se il pod è buono, l'Empod è un buono strumento. Se utilizzate l'Empod, finché LinkedIn non se ne accorge, vi consiglio di utilizzarli, è utile. Se volete fare personal branding, se volete fare vendite, io sconsiglio l'utilizzo dei pod, perché la cosa che state cercando di fare è comunicare con le persone ed essere il più naturali possibile.
Sì,
commentare, esatto. Fake, tipo nice pick, come fai su Instagram.
I bot, ma... sì.
Però
i bot di commenti.
Branding è una buona strategia.
Prendiamo un'altra domanda di Chiara, che chiede: mi piacerebbe parlaste della corretta netiquette da seguire con i contatti. Quindi il corretto comportamento, insomma, credo sia quello. Tu ne parlavi prima quando dicevi: se qualcuno ti tagga, rispondi. Credo che sia lo stesso che poi si utilizza su tutti i social, no? Tu che pensi?
Allora, io non so, cioè, nel senso, su questo sono molto spesso stato... Mi è stato puntato il dito contro, no? Dipende perché sei lì. Cioè, se sei ben chiaro che sei lì per vendere il tuo... Io, per esempio, il mio profilo LinkedIn, una delle cose che mi dicono più spesso i miei detrattori, scherzando, diciamo così, dicono che sono troppo aggressivo, no? Effettivamente non è che ho un tono proprio tranquillo. Sono abbastanza diretto, utilizzo delle leve di copy abbastanza controverse, particolari. In generale il tipo di comunicazione che ho costruito su LinkedIn è molto, molto quasi aggressiva. Quindi la netiquette è un po' più... Che netiquette di marketing dovresti seguire? Perché ricordiamoci sempre che noi stiamo facendo marketing e che queste sono solo piattaforme. e quello che devi imparare a fare è marketing, è copywriting, è vendita o quello che stai facendo, e quindi devi essere semplicemente coerente sul tuo posizionamento. Quindi tanto che sia LinkedIn, Facebook, Instagram, non è che c'è un'etichetta della piattaforma, c'è un'etichetta, se puoi chiamarla così, di come sei tu, di qual è il tuo posizionamento. Quindi non segui il posizionamento, definisci il tuo posizionamento, definisci che percezione vuoi che abbiano di te le persone, e poi in base all'archetipo che hai costruito comportati di conseguenza. Io per esempio dicevo sono abbastanza sales oriented, aggressivo, contenuti molto tecnici, cerco di evitare le cose ispirazionali, cioè se scrolli il mio feed trovi solo roba di come si fanno le cose, come si vende quello, come si scrive quel copy, non trovi quasi mai roba ispirazionale, no? Okay. E quindi cerca di avere un approccio coerente con la posizione.
Rimanere coerente, ok. Yeah. Ho trovato intanto un po' di belle domande, questa è simpaticissima, Simone Cristiani. Come spiegheresti cos'è LinkedIn ad uno che non si è mai iscritto?
Ok, io lo spiegherei così. È il posto dove ci sono tutte le persone che popolano le aziende italiane che decidono da chi comprare. Quindi le persone che decidono da chi comprare sono lì dentro. Quindi tu immagini di aprire una porta dove dentro sono tutte persone con la cravatta che sono quelli che decidono se comprare o no la tua piattaforma, il tuo prodotto, la tua startup, il tuo servizio innovativo, il tuo servizio di consulenza. Quindi è il più grande teatro dove puoi aprire la porta all'improvviso, strillare, vendo questo e vedere chi compra.
Ciao!
Esatto, questo è LinkedIn oggi. E se lo dovessi spiegare in maniera proprio scolastica a chiunque, una piattaforma dove ci sono professionisti che si collegano tra di loro, ognuno alla ricerca di quello che gli serve in quel momento della loro vita professionale. Chi un lavoro, chi un talento da aggiungere alla propria lista di persone che lavorano in azienda, quindi al proprio organico, chi cerca clienti, chi cerca fornitori. Quindi è la piattaforma dove si collegano professionisti in cerca delle cose di cui hanno abitualmente bisogno le aziende, fornitori, dipendenti o nuovi capi.
Quindi è un'ottima opportunità per un match lavorativo tra azienda e chi cerca lavoro. Ovviamente, come abbiamo spiegato all'inizio della diretta che abbiamo fatto sull'altro profilo, è meglio, infatti qua c'è una domanda su come valorizzare un profilo di chi si è appena laureato, chi non ha esperienze lavorative, cioè metti in campo quello che sai fare, che poi era quello che tra l'altro Luca diceva nella live con me che abbiamo fatto a dicembre, di cui ho tirato fuori anche un video che è sul mio profilo, cioè testa, studia, se vuoi in questo caso esempio digital marketing, testa, studia, apprendi, poi metti in pratica e documenta quello di cui parlavi tu, cioè dimostra alle persone che hanno bisogno di quello che tu sai fare, che tu effettivamente la sai fare quella cosa e non sei solo uno che sei bravo
a fare. E poi dal documento tutto, cioè, esce fuori un altro, secondo me, consiglio di grande valore per le persone che ti seguono, che è tipo la domanda da $1 milione che si fanno tutti, no? Ma come faccio a fare content marketing? Come faccio a preparare i miei contenuti? Semplicemente, se fai le cose, se sei uno che fa cose tecniche, ci tu ogni giorno fai un sacco di roba, e se la documenti, ecco lì che tu hai i tuoi contenuti. Semplicemente anche solo scrivere come fai l'onboarding di un cliente potrebbe essere un contenuto utile per qualcuno che ha appena aperto un'agenzia e non sa cosa fare dopo che il cliente gli ha detto di sì. Tipo in Italia, no? C'è questo mega problema, io mi sono reso conto, era un talk a un evento, stavo parlando e era un talk dove c'erano molte persone che erano consulenti, freelance, eccetera, e mi sono accorto che uno dei tips di più utili che ho detto è stata una cosa per me banalissima, cioè dopo che il cliente mi dice sì, vado avanti. In Italia c'è la classica cosa, no? Lo scambio mail, dammi i dati della società, dammi il codice univoco, no, il codice univoco non ce l'ho, no, c'è una società a Malta, no, la sede legale è quella, no, aspetta, non mi ricordo chi è l'amministratore, quindi 7 mail per compilare un contratto. Noi che cosa facciamo? Quando il cliente ci dice di sì, gli mandiamo un link a un Typeform dove mette tutti i dati e noi li riceve automaticamente il nostro dipartimento amministrazione, che fa il contratto e entro 2 ore glielo manda. Questa cosa è una cosa...
Wow!
Esatto, molti freelance hanno detto, cazzarola, non ci ho mai pensato. Per me è una cosa banalissima, perché scalando le attività, avendo 15 persone che lavorano con noi, avendo tante persone che incontriamo, tanti clienti, eccetera, eccetera, è stato obbligatorio rendere automatico l'onboarding. però per una persona che ancora non è lì potrebbe essere una cosa utile, quindi semplicemente documentare come faccio a fare l'onboarding ai miei clienti potrebbe essere lì fuori utile a 5.000 persone che manco lo so. Quindi da qui esce un contenuto secondo me super utile, qualunque cosa fai documentala e pubblicala perché potrebbe servire a qualcuno.
Tra l'altro, quello che hai descritto sul tuo libro, no? Come approccio il cliente dopo, dopo e durante la consulenza, io non lo sono rivenduto con un mio cliente. Cioè, quella fase di frammentazione del prodotto.
E ha funzionato?
Cioè, non lo so, lo deve testare. Diciamo, il prodotto di questo cliente è un po' particolare, un prodotto finanziario basato, è un futures con un bene immobile come sottostante, quindi è qualcosa di un po' complicato. Però gli ho detto, guarda, siccome tu hai proprio questa... hai questa difficoltà, cioè nel siccome il prodotto è particolare per un certo tipo di cliente, perché non lo frammenti? Nel senso che fai il contratto ad un anno, poi dopo un anno se vuoi puoi recedere, ti do indietro tutti i soldi, no? Un po' come avete fatto voi per l'analisi iniziale, cioè rifacciamo l'analisi, se ti piace andiamo avanti, altrimenti ci paghi quella e ciao, oppure se non ti piace ti ridiamo i soldi. Frammentare il prodotto in questo modo, che poi vai anche a... diciamo a tagliar via la dissonanza cognitiva del cliente, che poi può dire no, ma è il prodotto per me o no, quindi gli annulli proprio quel meccanismo di difesa, è un'ottima cosa a cui io, che a me queste cose poi piacciono tantissimo, l'approccio psicologico al marketing, non ci avevo mai pensato. Quando l'ho letta sul tuo libro ho detto cazzo, geniale, me la rivendo assolutamente. E insomma, me la rivendo. Ti faccio sapere come va. Se va bene, ti pago in visibilità, no? Allora, altra domanda. Questa è bella. Diego chiede: è importante scrivere ogni giorno pur non avendo contenuti validi o non in linea con i tuoi topic?
Beh, no.
Classico.
Ovviamente no, se non hai nulla da dire, non dire nulla. Però, come dicevamo un secondo fa, è proprio un discorso di... il problema è a monte. Il problema è che è molto strano che tu non abbia qualcosa da dire. Perché se fai qualunque mestiere fai dove c'è bisogno di competenze tecniche e dove proprio fare è la parola chiave, e qualunque mestiere del digitale è fare la parola chiave, se sei uno sviluppatore, se sei un marketer, se sei uno specialista Google, Facebook, stai tutto il giorno a fare cose. Il concetto è proprio quello di avere la disponibilità di contenuti basandosi sulle attività che fai documentandoli. Se documentare non è una cosa che ti piace, puoi metterti di sana pianta una domenica e fare una registrazione video, un podcast, delle slide, qualunque cosa, e da quell'unico contenuto che fai puoi tirare fuori un sacco di roba. Ti faccio un esempio. Diego si chiama, no?
Diego, sì, sì.
Diego, ti faccio un esempio. Noi abbiamo fatto una masterclass di 5 ore e mezza che abbiamo registrato recentemente. Da quella... bravissimo Giuseppe, che dice le carte geniali, ho visto tutte, post pay è stata la più bella di tutte. Ora ti racconto che ha fatto Giuseppe, una cosa bellissima.
Ah sì, mi sembra che mi ha taggato quelle carte tipo ti pago invisibilità, no? È lui, sì, me lo ricordo, sì, è stata veramente figa quella...
Meravigliosa.
La roba, sì.
E quindi dicevo, noi abbiamo fatto questa masterclass che durava 5 ore e mezza. Da questa masterclass noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, te lo faccio proprio vedere da qui, è impossibile... Ah, se giro la camera... Sì.
Content curation, no? È quella che si definisce content curation.
Non so come chiamarla, però...
Cioè, riutilizzo dei contenuti spalmati sulle varie piattaforme. Tra l'altro ne parlava anche Luca Mastella di questa,
sì, esatto,
di questa roba.
Luca ha fatto un articolo partendo da un contenuto di Gary Vaynerchuk. Sì. E questo è... Ancora ci stiamo lavorando, però ci sono, non lo so, saranno 40-35... video estratti da quella masterclass.
Okay.
Oltre questo ci stanno una cinquantina di foto estratte da quella masterclass con delle citazioni che io dico durante quelle lezioni. Quindi che puoi fare? Tu prendi un contenuto, ecco Luca sta scrivendo proprio...
Modello di Gary Vee, sì, sì, esatto. L'ho visto.
Se tu infatti cerchi su Google Gary Vaynerchuk content... qualche keyword correlato a questo, insomma, a questo tipo di argomento, trovi un PDF di 200 slide che ha fatto proprio Gary Vaynerchuk, che spiega come farlo, e tu che cosa fai? Ti fai un contenuto, da quel contenuto tagli, tagliuzzi, ritagli, scatti, screenshot, copy, eccetera, e vedrai che in realtà da un video di 10 minuti ci tiri fuori
un sacco di contenuti,
un sacco di roba. Quindi una tecnica è quella di documentare, che personalmente è quella che ho sempre utilizzato. Ho sempre documentato tutto e l'ho sempre condiviso gratis. L'altra, poi io parlo con le aziende anche quando condivido contenuti, non parlo con freelance, non ho un mercato consumer, quindi il mio contenuto banalmente è un doc Word in una cartella Google Drive, quindi è anche un po' più facile per me il concetto di documentare. Io documento e letteralmente condivido, non impagino, cioè è quello il contenuto che condivido. Sì. E quindi, però, da una parte la documentazione di quello che fai, dall'altra fare un contenuto per poi tagliarlo e dividerlo in un sacco di contenuti, in realtà ti trasforma in una macchina da 30-40 contenuti che poi spalmi in 2 mesi, 1 mese e mezzo e hai riempito i canali. Poi sì, se ne hai contenuti in più, dici pure cose intelligenti, allora funzionerà.
Che poi ho notato, a me capita spesso che poi l'idea per alcuni contenuti te la danno anche le persone che interagiscono con te, magari un commento oppure un discorso in direct, ti servono per dire cazzo questa cosa mi piace, vorrei parlarne, quindi prendi l'idea da quella roba là. Tra l'altro, per diciamo, per riprendere il tuo discorso della moltiplicazione dei contenuti, per esempio, no, questa diretta, faccio l'esempio della diretta che ho fatto con Luca. La diretta che ho fatto con Luca, il primo contenuto era la diretta, poi ho preso la diretta, ci ho tirato fuori l'audio e l'ho messo nel podcast, poi ci ho tagliato una parte di diretta che dura 2 o 3 minuti dove lui suggeriva come formarsi nel digital marketing e ci ho tirato fuori un video che ho messo su IGTV, cioè il tutto fatto da una diretta, ritagliato così, quindi questa è una...
Oh, se mi danni qualcosa di intelligente che ho detto, passamelo, che lo metto
sì, dopo quando processo il... Oppure se vuoi ti mando proprio le dirette, così te le puoi riguardare, magari se c'è qualcosa che ti è piaciuto di quello che hai detto, te lo tagli, te lo sistemi e te lo pubblichi. Dovevo dire un'altra cosa... sempre per Diego, è importante scrivere ogni giorno pur non avendo. Allora, io sono della c'è gente, no, che dice no, sui social si pubblica ogni giorno perché altrimenti l'algoritmo. Io ho testato e mi rendo conto, proprio perché ho testato su Tele, che non è così. Cioè, se tu vuoi pubblicare ogni giorno anche non avendo niente da dire, proprio nel caso estremo, arrivi ad un certo punto dove inizi a dire cagate e quindi il trust della tua audience cala un po'. Che cosa succede? Che se non hai niente da dire, per esempio per chi è studente magari, non è che devi per forza avere un lavoro oppure devi per forza avere qualcosa da documentare, basta semplicemente anche, non lo so, spiattellare là su LinkedIn o su Instagram alcuni tuoi pensieri, il tuo modo di pensare, come hai risolto dei problemi, alcune tue storie, perché ho notato, che questa è una domanda che tra l'altro ho fatto anche a Luca 2 anni fa a Maratea, a Eros, mentre lui stava facendo un pitch, ho notato che le aziende oggi, più che le capacità tecniche, cercano le soft skills, no? Cercano il modo in cui le persone risolvono i problemi, quindi capacità di problem solving, di relazione, intelligenza emotiva, è quella che cercano di più. E questa cosa viene molto fuori anche da un semplice post o un semplice video in cui tu parli di come la pensi su un argomento. Quindi non è che devi per forza avere qualcosa da documentare, qualcosa che hai fatto come Roberto che ha fatto 2 milioni di views su LinkedIn, cioè non per forza devi avere qualcosa da... Anche perché se uno parte da zero, insomma, non ha niente, quindi non può documentare niente, anche però parlare in questi termini qua, cioè dire semplicemente come la pensi riguardo un argomento, può essere utile per dire, non so, la persona magari ti legge e dice cazzo, sto ragazzo assale nella zucca, vediamo se tira fuori qualcos'altro di interessante, magari mi interessa una collaborazione con lui. Leggo un po' di commenti. C'era una domanda nei commenti, ho visto prima. Come possiamo spingere articoli del blog esterno?
Con Google.
No, io immagino sia in contesto LinkedIn, insomma.
Allora, guarda, io ho fatto diversi esperimenti e ti dico il migliore che ho avuto più risultati. Questo è il modo migliore per risponderti, secondo me, a questa domanda. Allora, vabbè, banalmente una cosa molto utile che puoi fare è invece di postare il link nel tuo... nel direttamente nel post di metterlo nei commenti, nel primo commento, quindi vi metto il link nel primo commento, okay, che sicuramente l'avrete visto su LinkedIn. Quello è una piccola cosa che LinkedIn nota, perché praticamente non vuole che tu mandi a posti esterni
fuori, sì, non fai uscire dalla piattaforma,
quindi non ti penalizza, ti penalizza quantomeno un po' meno. L'altra alternativa l'ha appena scritta Luca nei commenti, cioè fai una preview del post del tuo blog, quindi magari scrivi una parte del contenuto e poi scrivi continua sul mio blog e metti un tasto, addirittura su LinkedIn Pulse puoi caricare un PNG che ti crea con Photoshop con scritto continua sul mio blog, ci linki sotto l'articolo del blog, cliccano, sembra un tasto e vanno sul tuo blog, quindi anche l'esperienza è gradevole. L'altra cosa, io faccio questo.
Interessante questa, scusa, vabbè, interessante questa cosa che ha detto Luca. Essendo social, puoi anche postare il 99%, non vale come articolo duplicato, cioè quindi non vieni penalizzato in chiave.
No, la SEO non ti penalizza, no, appunto, perché è una fonte social.
Ok, magica questa analizza. Cosa, perfetta. Ok, e dicevi, scusami.
E quindi, no, la cosa che io ho testato è che secondo me è la più efficace, non in maniera tipo in termini di portata, perché a me quello che interessa molto è che non è tanto la portata, nel senso che ovviamente a chiunque vende qualcosa, più persone in target vedono il tuo prodotto o servizio, più ne vendi, bello, però a me interessa molto più la chirurgia la parte di chi lo guarda e di che effetto ha su chi lo guarda. E cosa faccio? Io utilizzo moltissimo la nostra piattaforma, sono penso il cliente numero uno della nostra piattaforma di LinkedIn. Tutte le prime funzioni che vedete sono frutto di quello che serviva a me, che abbiamo sviluppato per realizzare le nostre strategie. E il modo che ho utilizzato gli articoli esterni è stato questo. Ho un funnel che funziona in questo modo. Aggiungo persone in automatico con la nostra piattaforma che si chiama LinkedIn. Gli invio una richiesta in automatico. Quando mi accettano, se loro non mi rispondono nulla alla mia richiesta, gli mando nella richiesta dico ciao, nome, vorrei aggiungerti perché sto documentando come ho fatto a raggiungere 2 milioni di persone su LinkedIn. Se loro mi accettano e non mi scrivono nulla, io gli mando una risposta di follow up, gli dico grazie mille per avermi accettato, come promesso ti condivido una delle fonti principali dove ho raccolto tanto del lavoro che ho fatto per raggiungere 2 milioni di persone, che è una fonte sul mio blog dove racconto questa storia. Gli mando il link, loro lo ricevono in chat privata e quando lo ricevono in chat cliccano e alla fine della lettura c'è una call to action per prenotare un meeting con me per vendergli una consulenza su LinkedIn Marketing. E questo a parità del fatto che se il messaggio uno converte bene, genera 40-35 visite al giorno sul tuo post. Nel mio caso specifico, ecco, ti dico 35 sono un volume ridicolo, però sono 35 decisori di un servizio consulenziale che va a saturazione presto, no? Noi dopo 20 clienti, dopo 15 clienti, dobbiamo dire di no alla gente perché altrimenti non riusciamo a mantenere la qualità alta di quello che offriamo. Quindi se devi fare un tipo di operazione di questo genere, può portarti volumi molto piccoli, però ti porta lettori estremamente in target se stai utilizzando il blog per educare e per vendere. Se no, come dicevo prima con Luca, utilizzare questa la tecnica di popolare il tuo LinkedIn Pulse di anteprime del tuo blog può portare traffico anche in maniera più significativa perché poi si diffondono. Ciao Serena, si diffondono sulla home page dei tuoi contatti, delle connessioni, dei tuoi collegamenti.
Ok, quindi in questo modo diciamo puoi anche mandare traffico al blog, è qualcosa che, a parte sì, roba varia, insomma, avere fonti di traffico che poi vengono da LinkedIn, che sono fonti di traffico facili, insomma, è sempre buona cosa. Allora, Rob, io qua ho finito le domande, diciamo, ad alcune abbiamo già risposto, quindi evito anche di rifartele. Niente.
Ho posto nell'altro profilo che poi metteremo dopo faccio una storia, vi dico dove andare a riprendere la prima metà dell'intervista.
Sì, no, io allora se vuoi le scarico, cioè scarico proprio i file video, tanto devo tirar fuori comunque l'audio per metterle sul podcast, okay. Se vuoi ti giro tutti e due i file, ti giro i link per scaricare le dirette, certo. E poi le aggrego, insomma, vedo se riesco a tirarci fuori qualche contenuto, pubblico intanto il podcast sicuramente domani Insomma, se viene fuori qualche contenuto, meglio così. Rob, beh, se non c'è altro, io ti ringrazio. Grazie per averci dato l'opportunità di scroccarti mini consulenze gratuite. Anche a me è servita un sacco questa live. Un gesto di stizza, ovvio, una microespressione di stizza.
No. Non ho fatto il mese di dire come l'hai
detto. Niente, grazie ancora, insomma, ci teniamo in contatto, ci sentiamo fuori. Grazie a tutti per aver partecipato, a chi c'era prima, a chi è uscito magari, a chi c'è adesso, e grazie per la pazienza, sì, dello switch, insomma, tra profili. Oh, vedi se riesci a recuperare, altrimenti chiamiamo un attimo Putin, diciamo Vladimiro, ma che cazzo stai facendo? Ok, cazzo te ne vai. Rob, saluta Luca,
grazie mille.
Un abbraccio. A presto, ciao, buona serata, ciao.